Si sente? Mi sentite? Sì? In fondo? Bene. Allora, quindi abbiamo detto, abbiamo chiarito questo primo passaggio che ci serve per capire a cosa stiamo andando incontro. Giovanni che cosa fa? Pulisce. Pulisce. Giovanni, non parliamo. Allora, pulisce il dato storico, lo rende essenziale, evidentemente per arginare quella che era la tendenza che era stata iniziata da Luca, quindi cerca di arginare una tendenza, e pone l'attenzione su ciò che conta. E a partire da questo modo di fare, ciò che conta che è il mistero, quindi ciò che quell'evento significa nella mia vita. Ripeto, la parola mistero deve essere utilizzata in senso proprio per i cristiani, perché la parola mistero è una parola che noi utilizziamo in maniera un po' troppo generica. Noi diciamo mistero. Per i cristiani mistero è un evento relativo alla incarnazione, passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo che ha senso oggi nella mia vita. Il senso che la morte e resurrezione di Gesù Cristo acquisiscono nella mia vita d'oggi. Questo per i cristiani è il mistero. Anche quando parliamo del mistero della Trinità. Mistero della Trinità significa vedere come la realtà di Dio si esprime nella nostra vita a livello relazionale. Quello significa mistero. Cioè come io amo l'altro e come tra di noi c'è l'amore, no? Questa dimensione trinitaria, l'amante, l'amato e l'amore come immagine relazionale di Dio. Questo è il senso di mistero. Allora, detta questa cosa, abbiamo detto che Giovanni in parte ci parla della nascita di Gesù, ma non lo fa con le categorie della storia, ma utilizza le categorie del mistero. Quindi estrae il senso della nascita di Cristo dal suo contesto sentimentale, storico-sentimentale, che non è sbagliato, fate attenzione, quando dico sentimentale non intendo una cosa sbagliata, intendo qualcosa che potrebbe confondere, perché ci si concentra solo sul dato sentimentale e non si guarda al senso. Giovanni punta al senso e ci proietta direttamente nella realtà del mistero dell'incarnazione. Secondo problema, quindi, Giovanni è un Vangelo misterico, non mitologico. Misterico. Non è mitologico perché non ci sono tratti fantastici nel Vangelo di Giovanni, anzi è esattamente il contrario. Anche ciò che era eclatante viene in qualche modo sintetizzato. Pensate che nel Vangelo di Matteo, se vi ricordate al capitolo 17, Gesù deve pagare una tassa. Gesù deve pagare il didramma per il Tempio. E Gesù manda i suoi a pescare un pesce, pescano il pesce e da dentro al pesce prendono una moneta per pagare la tassa del Tempio. Allora, questo tratto, ed è qui che cade l'ipotesi di Bultmann, perché è paradossale, ma negli altri Vangeli il tratto che vogliamo chiamare mitico del racconto è più presente del Vangelo di Giovanni. Perché questo racconto di prendere le monete dal pesce ha proprio il senso, no? Più di un racconto. Ma Giovanni è pulito nella narrazione, è molto pulito. Pulito nel senso appunto essenziale. E questo è paradossale perché di solito quando parliamo di Vangeli essenziali ci riferiamo al Vangelo di Marco. Diciamo che il Vangelo di Marco è quello più essenziale. Non è vero, perché Giovanni ha tagliato tanti racconti. Nel Vangelo di Giovanni ci sono pochi segni, sono pochissimi, rispetto a tutti i segni che trova anche nel Vangelo di Marco. Quindi il taglio vero l'ha fatto Giovanni, perché c'ha questo orientamento che è verso il mistero. Cosa significano questi pochi eventi nella nostra vita? Pochi, ma essenziali, nella mia vita e nella vostra. Secondo passaggio, Giovanni, la comunità di Giovanni non ha più la Bibbia, non hanno più la Torah, non hanno più l'Antico Testamento. Che cosa significa? È che le comunità di Matteo, Marco e Luca sono ancora comunità sinagogali, perché i cristiani non sono stati cacciati dalle sinagoghe. Quindi, poiché si trovano nella sinagoga, hanno accesso all'Antico Testamento. Matteo, chiaramente, ma la questione è questa. Non immaginate che l'Antico Testamento fosse materiale accessibile comunemente e in maniera ordinaria. Non avevano rotoli della Torah in casa. La Madonna non leggeva la Bibbia. Non lo faceva nemmeno San Giuseppe e neanche gli Apostoli e neppure Gesù. La Bibbia a casa non si legge. Perché non si legge la Bibbia a casa? È perché nella tradizione ebraica la Torah è qualcosa di sacro e quindi viene custodita in un luogo sacro. Non si può tenere la Bibbia lì dove la può prendere chiunque. Perché anche un pezzo di carta che contiene un pezzo di pergamena che conteneva il nome di Dio era considerato sacro. Pensate che gli ebrei, grazie a Dio questo per noi, non buttavano i rotoli vecchi della scrittura, né li bruciavano. Li accumulavano in una stanza. Quando un rotolo era diventato talmente logoro che non si poteva più utilizzare, perché fin quando non era totalmente logoro, loro i rotoli li correggevano. Stesso durante la lettura, ancora oggi, esiste un personaggio che quando il rabbino individua mentre sta leggendo una lettera che si è un po' sbiadita, arriva questo personaggio e con il pennino e l'inchiostro, che non deve essere inchiostro di derivazione di origine animale, perché se viene dal polpo o dalla seppia non si può utilizzare perché è impuro, quindi si deve utilizzare la china, quindi un inchiostro di origine naturale. Loro vanno là, che poi è indelebile, no, su quello deve essere scritto su pelle di pecora, ancora oggi deve essere scritto su pergamena, e la pergamena è materiale deperibile, facilmente deperibile. Quindi loro correggono un po' quando è possibile. Quando il testo è diventato così logoro che quando vai a sciogliere il rotolo si spezza, in quel momento il testo non viene buttato, ma vengono tutti accumulati i rotoli vecchi in una stanza che si chiama Genizah. E la Genizah si trova presso la sinagoga. E lì ci sono tutti i rotoli vecchi. Perché questa abitudine per noi è stata una benedizione, perché gran parte del materiale sull'Antico Testamento l'abbiamo trovato dentro a queste Genizah, perché loro, queste Genizot, perché non buttavano niente. Quindi per esempio abbiamo trovato il libro del Siracide in ebraico, noi credevamo non esistesse, poi nel 1868 è stato trovato il libro del Siracide in ebraico, quindi esisteva. Solo non l'abbiamo trovato tutto, ci mancavano dei pezzi, perché il rotolo era un rotolo rotto. Abbiamo trovato quasi tutto, almeno delle parti importanti, che confermavano che il testo che avevamo era credibile. Ora, la Bibbia non c'era in casa, la Bibbia era in sinagoga. Intesa la Bibbia intendo chiaramente l'Antico Testamento, nello specifico la Torah, perché nelle sinagoghe locali non avevano tutti i rotoli dei profeti e i rotoli degli scritti. Non erano tutti presenti in tutte le sinagoghe, perché i rotoli costavano tanto. Ciò che c'era di sicuro era la Torah e qualcosa in relazione alla Torah, per esempio Isaia sicuramente, qualche profeta più in vista, scritti minori pochi, e infatti pochi ne abbiamo trovati. Allora, questo si leggeva solo in sinagoga. Quando i cristiani vengono cacciati dalle sinagoghe, i cristiani non hanno più accesso al testo sacro. E quindi cosa succede? Nel Vangelo di Giovanni voi non trovate citazioni dirette dell'Antico Testamento. Trovate allusioni, ma non trovate, qualcuna c'è di citazione diretta, ma anche quelle che ci sono non sono mai precise. Perché non ci sono citazioni dirette? È perché non ce l'hanno la Torah. Invece in Matteo e Marco trovate addirittura non solo le citazioni dirette, ma trovate anche delle citazioni in lingua, come le parole di Gesù sulla croce. Dove addirittura in Matteo e Marco, dove trovate le due varianti, Eli Eli le ma sabachthani, oppure Eloi Eloi le ma sabachthani, i due testi ci danno esattamente due varianti di due rotoli diversi, perciò sono diverse le due citazioni. Quindi ci dicono due varianti diverse dello stesso testo, perché loro avevano contatto con il libro, la comunità di Giovanni no. E allora la comunità di Giovanni fa un'altra operazione. Non solo scelgo degli eventi misterici relativi alla vita di Cristo, ma come li organizzo? Come organizzo questi eventi che devo raccontare?
Scusa, perché non avevano
parte? Perché erano stati cacciati dalla sinagoga. Nell'80 d.C. i cristiani vengono mandati via dalle sinagoghe. La cacciata dalle sinagoghe è cominciata prima, perché già all'inizio, no, con l'opera di Paolo come persecutore, i cristiani vengono perseguitati all'interno del giudaismo, non solo dall'esterno ma anche all'interno. Nell'80 d.C., intorno alla metà degli anni 80 d.C., gli ebrei si riuniscono e fanno una specie di concilio. In questo sinodo che viene fatto dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C., gli ebrei riunendosi stabiliscono due cose. Il canone della scrittura, quali libri sono sacri e quali libri non sono sacri, perché c'era un tantissimo materiale a disposizione. E la seconda cosa che fissano è chi sono gli ebrei veri e chi non lo è. E quindi scrivono la cosiddetta maledizione dei Minei. I Minei vengono chiamati, la parola Mineo significa eretico. Scrivono un trattato che è la maledizione degli eretici, e tra questi eretici figurano anche i cristiani, i quali per la prima volta vengono dichiarati eretici in senso proprio e quindi scomunicati dalla comunità sinagogale, quindi non possono più andare in sinagoga. Ciò significa che la comunità di Giovanni si trova a dover affrontare un dramma, che è quello dell'assenza della parola. È chiaro che poi dopo hanno integrato, perché in che senso hanno integrato? Hanno integrato perché si sono procurati delle traduzioni e quindi utilizzano la traduzione dei 70, per esempio, in greco. Cioè, pian piano integrano, ma questa integrazione ha richiesto anni, perché per procurarsi un rotolo della Torah, cioè l'operazione non era facile. Dovevi trovare qualcuno, o l'hanno rubato, o hanno trovato qualcuno connivente che gli ha permesso di copiarlo. Perché l'idea che questi andassero ogni tanto in sinagoga, ci doveva essere qualcuno che accordava, e accordando ha dato la possibilità. Forse hanno preso rotoli vecchi che erano dismessi dall'uso, un'altra possibilità, non li usavano più, prendono i rotoli vecchi e li utilizzano loro. Certo, per i cristiani sono stati problemi. All'inizio uno dei problemi è proprio chi ci metterà in contatto con la parola di Dio. Non ci sono neanche i Vangeli, nel senso che i Vangeli sono stati scritti i primi tre, ma non è che sono diffusi in tutte le comunità come testo referenziale. Non tutte le comunità hanno i testi. All'inizio, fino almeno alla metà del secondo secolo, ciò che conta è l'annuncio orale, che è la cosa fondamentale. Poi, da qualche parte hanno la fortuna di avere un Vangelo, da un'altra parte hanno una lettera di Paolo, da un'altra parte ne hanno due o tre. Ma non possiamo pensare che ci fossero delle comunità con tutto il Nuovo Testamento davanti entro il secondo secolo d.C. Questo è impensabile, no? Quindi, piano piano qualcuno conosceva a memoria i testi, però piano piano si cercava di integrare. Ora però qual è il problema di fondo? È che noi la Torah non ce l'abbiamo più. Ci è stata tolta. Ci è stato tolto il gusto di andare ad ascoltare quella parola in sinagoga. È chiaro che i cristiani ascoltavano la parola dell'Antico Testamento e nel loro cuore, mentre il rabbi leggeva qualche pagina dell'Antico Testamento, loro nel loro cuore pensavano a Gesù Cristo. Questo è chiaro. E quindi mentre tu parli, io interpreto quello che dici. E lo interpreto alla luce della mia fede. Ma... Giovanni che operazione fa? Giovanni prende degli eventi della vita di Cristo, li rilegge in chiave misterica, quindi abbiamo detto li ripulisce, eccetera, e li attualizza, e poi li organizza secondo uno schema che richiama la Torah. Quindi prende degli eventi e li struttura a forma di Torah. Che cosa significa? Vi riscrivo la Torah. Per le comunità che non hanno più l'Antico Testamento, Giovanni fa un'operazione di sintesi. La vita di Cristo, vissuta dalla comunità giovannea e riletta alla luce della Torah. Per cui come comincia la Torah? In principio. Come cominciava Genesi? In principio. Come comincia il Vangelo di Giovanni? In principio. E poi andremo a vedere nel corso della lettura del Vangelo di Giovanni come sono strutturati gli eventi, perché guardate un po', proprio al centro del Vangelo di Giovanni, poco più del centro, nella prima parte trovo il racconto della moltiplicazione nel deserto, la moltiplicazione dei pani in una spianata. Poi vado un po' più avanti e trovo la risurrezione di Lazzaro, che richiama evidentemente qualche altro evento. Vado un po' più avanti e trovo la lavanda dei piedi, che richiama Levitico 16. Tutti i racconti del Vangelo di Giovanni sono strutturati a forma di Torah, per dire alla comunità che sta ascoltando: la Torah per noi è Gesù Cristo. Quindi non temete, non abbiate paura. Ci hanno tolto la Torah, ma non ci hanno tolto niente. Perché per noi la rivelazione non è nella Torah. Per noi la rivelazione è Gesù Cristo. La scrittura è fonte della rivelazione, ma non è la rivelazione, perché la rivelazione per i cristiani è Gesù Cristo. E su questo siamo d'accordo, penso, con tutti i cristiani. La rivelazione è Gesù Cristo, solo Cristo. La scrittura ci porta a Cristo in via eminente e primaria, ma Gesù Cristo è vivo e vero e siede alla destra del Padre, ed è Lui, Gesù Cristo. Chiaro? La scrittura mi porta all'incontro personale con Cristo, ma non è Gesù Cristo. Altrimenti, se io dico che la Bibbia è Gesù Cristo, Gesù non esiste, è qua. Se dico che Gesù Cristo è la Bibbia, allora questo è Gesù. No, 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 questo non è Gesù. Gesù siede alla destra del Padre. E la scrittura me lo conferma che il Figlio è asceso al cielo. Quindi mi porta all'incontro personale con Cristo nei fratelli, chiaramente nella carne dei fratelli. Partendo da questo presupposto, immaginatevi la sensazione della comunità giovannea. Noi siamo la comunità di Giovanni, ci hanno tolto la Torah, non la possiamo leggere più. Volevamo andare in sinagoga, è Shabbat, viene il primo Shabbat, ci prepariamo tutti bellini per la messa, per lo Shabbat di mezzogiorno. Sarebbe la cosa che sarebbe il corrispettivo della messa di mezzogiorno. Ci prepariamo bellini bellini, stiamo andando così, quando sulla porta ti ricordi: ah no, ma io sono cristiano. Ci siamo preparati, ma ci siamo preparati inutilmente, perché questa domenica, questo sabato, non ci fanno entrare in sinagoga. Ci sediamo e pensiamo: che cosa si fa? Ed ecco che la comunità di Giovanni, immaginate, la primissima volta in cui nella comunità credente, che potevano essere pure 5 persone, 4 o 3, non ci interessa, che 5 persone stavano riunite insieme, esce l'apostolo, il discepolo, chi ha scritto il Vangelo di Giovanni, e legge il prologo. E legge, in principio, per una comunità ebraica sentire queste parole, per una comunità di origine giudaica, sentire le parole in principio subito ti porta a saltare sulla sedia. Cioè, che sta dicendo? Sto dicendo che in principio era il Verbo, era la parola. La parola era presso Dio, la parola era Dio e la parola si è fatta carne ed è venuta ad abitare in mezzo a noi. Ci hanno tolto la Torah, ma non ci hanno tolto niente, perché le parole passeranno, ma la mia parola non passerà, ed è la parola di Gesù Cristo. Quindi ci hanno tolto tutto, ma non ci hanno tolto niente, perché non ci hanno tolto Cristo. Chi ci separerà dal suo amore? La domanda: chi ci separerà da Cristo? Allora, chi potrà separarci? Possono bruciare tutte le Bibbie del mondo, ma ci possono separare da Cristo. E possono chiudere le chiese, possono chiuderle tutte quante. E ci possono disperdere sulla faccia della terra e vietarci anche di riunirci. Possono fare tutto. Ma la cosa che dice la comunità di Giovanni è il mistero della comunità, il mistero dell'incarnazione, il mistero della parola incarnata, questo non ce lo può rubare nessuno, perché noi abbiamo imparato una cosa: noi non siamo la comunità di coloro che ripetono parole che gli hanno insegnato altri. Noi siamo parola incarnata, noi siamo parola viva. Guardate che questo passaggio è un passaggio enorme. Non siamo ripetitori di parole per cui abbiamo bisogno di libri da leggere, da imparare a memoria e da ripetere a coloro che verranno dopo di noi. La scrittura è, il testo sacro ha senso se è un testo vissuto ed incarnato, che è il problema che si pone la comunità delle origini. Io leggo la Bibbia ma non la vivo, che è il controsenso del farisaismo che Gesù tanto attacca, no? Allora, prima volta comunità di Giovanni sente, comunità cacciata dalle sinagoghe, niente più Bibbia, neanche, non lo sentirete mai più il racconto della Genesi, perché non lo potete sentire perché siete degli eretici. Io arrivo e dico che in principio la parola era presso Dio e si è fatta carne. Ma che consolazione che viene fuori da tutta questa storia. Perché poi se la parola si è fatta carne, la parola ed è dentro di voi. E quindi non ci sono più delle Torah che devono essere custodite dentro a dei tabernacoli, dentro alle sinagoghe, perché la parola si è fatta carne dentro di voi, che è il mistero, anche il mistero proprio, anche mistero eucaristico, che la parola incarnata non è fatta per essere tenuta nei tabernacoli, ma è fatta per essere mangiata, condivisa, incarnata. In ultima istanza che questa parola fatta carne sia mangiata, perché lo scopo è che noi ci assimiliamo a questa carne. E questa è la novità del cristianesimo: non più parole ma carne, non più parole da imparare e da ripetere. Quanti comandamenti? 10, 1, 2, 3 e 4. Bellissima l'espressione. San Paolo è la colonna del rapporto fede e legge. Allora dice: la salvezza non viene dalla legge, la salvezza viene da Gesù Cristo. È vero che la salvezza viene da Gesù Cristo, e su questo la grazia, è vero, però attenzione. Che cosa significa questo? Che non rispetto più la legge dell'Antico Testamento? E non è nemmeno vero, perché poi San Paolo rispetto alle leggi dell'Antico Testamento è abbastanza rigido. San Paolo dice una cosa fondamentale: io non rispetto più i comandamenti perché ho paura, e quindi per paura rispetto questa legge. Io vivo questa parola perché Gesù Cristo l'ha vissuta, e io non uccido perché Cristo non ha ucciso, non perché c'è scritto non uccidere. E questa è la novità. No, per i cristiani il riferimento non è più la prima alleanza, per cui io non rubo perché c'è scritto non rubare. Io non rubo perché Cristo non ha rubato. E quindi il riferimento per i cristiani è Gesù Cristo, è come Lui ha incarnato la legge, non la legge in sé. Ed è quello che vuole dire Paolo, perché dire che poi la salvezza non viene dalla legge significa non rispettare i comandamenti non è esattamente quello che dice Paolo, perché poi Paolo nelle norme morali che prescrive alle comunità riprende la legge, quindi non è che la legge la trascuri, è solo che Paolo dice: noi facciamo questo perché Cristo lo ha fatto, e non sono più io che vivo ma Cristo che vive in me, il motto di Galati. Allora guardate la novità. Cosa? Esatto. L'idea è che questa parola è fatta per essere digerita, fatta per essere incarnata. Questa immagine del divorare la parola, no? Parola che si fa pane e che viene incarnata. Allora, che cosa dice? Guardiamo queste espressioni brevemente, che ho finito. 5 minuti mi prendo e poi vi libero. Poi chi ha delle domande può restare, chi deve andare via può andare via. Non costringiamo nessuno. Abbiamo cominciato forse un poco tardi, ci siamo presi un poco di intervallo in più, abbiamo cominciato alle 19:37, un poco tardi. È vero che i dolci erano buoni e che il caffè era ottimo. Il caffè? E quanto si prendono per un caffè? Molto, è carassato. In principio era la parola. In principio era la parola. C'era la parola. Che cos'è la parola? La parola è quella, sostanzialmente fa, per gli ebrei non ha un riferimento ad una parola astratta, il logos di Dio, ingenerato e tutto il resto appresso. La parola è la Torah. E in principio c'era la parola di Dio. E la parola era presso Dio. E la parola era Dio. La parola. La parola non era la carta. La parola era Dio. Non era la pergamena. C'era la parola che era presso Dio. Poi quali sono i termini che vengono utilizzati per questa parola? Dice che tutto fu creato attraverso la parola. E senza quella parola nulla fu creato di quanto fu creato. Richiamando il racconto della creazione di Genesi, e Dio disse e fu. La parola creatrice di Dio che è presente già nel racconto della Genesi. Ma ciò a cui voglio che voi prestiate attenzione sono i termini luce e tenebra. Perché la parola era la luce. Più avanti si dirà che Giovanni era venuto per rendere testimonianza alla luce, ma non era la luce. Versetto 6 del prologo. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Quindi si chiarisce anche questo passaggio, no? Subito in apertura si dice non è Giovanni la luce, quindi poi dopo si racconterà anche dell'incontro tra Gesù e Giovanni nei versetti successivi, ma vedete, dal racconto storico dell'incontro di Gesù e Giovanni, che poi in Luca diventano parenti perché sono parenti, figli di parenti, dal racconto storico anche dei fatti familiari della famiglia di Gesù e della famiglia di Maria, si passa, ciò che conta è che Giovanni non era la luce. Era venuto però a rendere testimonianza alla luce. E il termine testimonianza è martiria. Quindi Giovanni era venuto a rendere martirio alla luce. E Giovanni lo ha fatto perché ha dato testimonianza della luce attraverso il dono della sua vita, come protomartire in qualche modo, no? Giovanni è precursore di Gesù Cristo non solo perché ha annunciato la venuta di Cristo, è anche precursore perché nella vita di Giovanni noi rileggiamo tanto della vita di Cristo. Anche nel fatto che Giovanni muoia per causa della giustizia. La morte di Giovanni è la morte di un giusto per mano di un ingiusto per un processo ingiusto, che poi non c'è manco stato perché è stato un capriccio la morte di Giovanni. Perché viene utilizzata l'immagine della luce? Perché si usa questa immagine? Era la luce che splende nella tenebra. Perché l'immagine della luce richiama un momento fondamentale del racconto di creazione. In Genesi, se ci fate caso, ci sono delle creature che esistono prima del tempo. Allora, Dio crea il tempo in un certo nel terzo giorno. Dio crea il sole, la luna, le stelle e tutto il resto appresso che diventeranno i regolatori del tempo. Tutto ciò che è creato prima del terzo giorno viene associato all'assenza del tempo. Quindi tutto ciò che è creato prima del terzo giorno è coeterno al Padre. Perché questa idea? È perché non c'era il tempo. Quindi se è stato creato prima del tempo, significa che non è creato in senso proprio, ma è coevo a colui che crea. In qualche modo. Allora c'è questa idea sullo sfondo, ed è interessante perché quali sono le creature increate? È un controsenso, ma è così, perché non vengono generate nel tempo. Sono il cielo e la terra, l'acqua, che in assoluto, poi nella Bibbia si dice che non è stata proprio creata, perché Dio in principio creò il cielo e la terra, e poi c'era l'abisso con l'acqua, quindi l'acqua non si menziona proprio tra le creature. Il cielo e la terra, e la luce. È interessante come queste categorie che io ho menzionato vengano associate a Gesù Cristo. Allora, il regno dei cieli è in mezzo a voi. Il regno dei cieli da quando esiste? Da sempre. Il regno dei cieli esiste da sempre, perché? Perché viene usata l'immagine del regno dei cieli? Il regno dei cieli. Perché il cielo è stato creato prima del tempo. E il regno dei cieli esiste da sempre. Ed è il regno del Padre, del Figlio e dello Spirito. Nella loro comunione, quello è il regno dei cieli. Perché Gesù è la luce? Perché la luce non è una creatura. Ed è per questo che nel simbolo di Nicea viene utilizzata la categoria di luce e si dice luce da luce, Dio vero da Dio vero. Perché nella tradizione biblica luce non è propriamente una creatura, perché è stata creata prima del tempo. E poiché è stata creata prima del tempo, luce è coeterna al Padre. Gesù viene chiamato acqua viva. Perché si usa l'acqua come riferimento a Cristo? L'acqua è prima del tempo. C'è questa immagine di Maim come creatura primordiale, nel grembo di Dio presente l'acqua, perché quando Dio creò l'universo non esiste nel mondo biblico la creazione dal nulla. Dio crea tutto dentro alla sua pancia. La creazione biblica è rappresentata così. C'è Dio, c'ha una pancia, si rappresenta la creazione attraverso la generazione dei figli, che è l'evento più prossimo alla creazione che esiste in natura. E c'è lo Spirito di Dio che alitava sulle acque. Guardate, l'immagine della creazione è meravigliosa, perché Dio crea dentro di sé, non fuori da sé, perché fuori da Dio non c'è niente, è tutto dentro Dio, non esiste la concezione di una realtà che sia altra da Dio. Perché per gli ebrei dire creazione dal nulla significa dire che esiste un principio contemporaneo a Dio che si chiama nulla, nel quale Dio ha creato una realtà. Quindi per loro tutto è dentro di Dio. Allora, lo Spirito significa il soffio, semplicemente. Poi c'è un verbo ebraico, merachefet in ebraico, alitava sulle acque. Dio sta partorendo. L'immagine di creazione è di un Dio che crea dentro di sé e nelle acque si forma il feto, l'embrione, che è l'universo. E questo universo che si forma nel grembo di Dio, man mano che prende spazio, crea l'asciutto, esattamente come avviene nel grembo di una donna. Più cresce il bambino, nella fase finale più diminuisce il liquido amniotico, perché il bambino deve prendere spazio. Quindi c'è proprio l'idea della creazione intesa come generazione. C'è un Dio che sta partorendo l'universo. Guardate che comprendere questo passaggio è fondamentale per capire anche la dimensione del peccato, della punizione. Perché se tutto l'universo è dentro al grembo di Dio, non esiste nulla che non appartenga a Dio, che sia fuori da Dio e che Dio cacci da qualche luogo. Perché l'idea degli ebrei è che il paradiso e tutto quello che è fuori dal paradiso non si trova fuori da Dio. Quindi anche l'idea della cacciata dal paradiso terrestre non è una cacciata dal mistero di Dio. E Gesù questa cosa la dovrà spiegare bene nel Nuovo Testamento con la parabola del figlio prodigo. Quando il figlio si allontana dal padre, ma quando va in mezzo ai porci nella terra lontana, è sempre figlio di suo padre, non smette di essere figlio di suo padre. Per intendere che l'appartenenza al padre non cessa con l'allontanamento. Io sono libero di allontanarmi da Dio, ma Dio è libero di non allontanarsi da me. Allora, questo mistero, tutto nel grembo di Dio c'è l'acqua. L'acqua, Gesù è l'acqua viva, l'espressione che viene utilizzata proprio nel Vangelo di Giovanni. L'acqua viva, ma che significa l'acqua viva? Che è questa acqua viva che zampilla? È il richiamo a Genesi. È l'acqua nella quale è stato generato l'universo e si è sviluppato il mondo. Il Cristo è l'acqua nella quale noi ci siamo formati, nell'acqua del Cristo. Quest'idea, no, dell'acqua. E lo Spirito che cos'è? È la doglia del parto. C'è il Padre che Dio è padre e madre, perciò l'Antico Testamento lo deve precisare quando anche Isaia dovrà dire le viscere materne di Dio. E questa cosa è stata difficilmente concepita. C'è Dio Padre che sta generando l'universo e la rappresentazione trinitaria. Il Padre è anche Madre. Il Cristo no. Allora, il Cristo no, è solo maschio. Allora, il Cristo... No, non lo conosco, ma non lo era. No, i Vangeli ce l'avrebbero... Non è silenzio, il Cristo, cioè, i Vangeli ce l'avrebbero comunicato. Allora, il Padre genera il Figlio, o meglio, il Padre genera l'universo nelle acque del grembo che sono il Figlio, in qualche modo, e lo Spirito è il soffio della generazione. Sarà interessante come l'Apostolo Giovanni alla fine del suo Vangelo dovrà riprendere questa immagine per rappresentare la generazione della Chiesa. Gesù nel Vangelo di Giovanni non muore, ma consegna lo Spirito e si usa lo stesso verbo che si utilizza nel racconto di creazione, quando il Padre soffia per generare l'universo. E Cristo, e dal costato di Cristo cosa escono? Sangue ed acqua, i liquidi del parto. Nasce la Chiesa ai piedi della croce. Nell'ultima doglia del Cristo, come dirà il Crisostomo, quando Cristo soffia, e nell'ultima doglia viene fuori la Chiesa dal suo costato aperto, che richiama la femminilità. Perché dov'è la donna? Nel costato aperto del Cristo, lo dicono i padri, come prima risposta, perché qualche cretino diceva ma Gesù era maschio, quindi la donna si salva dopo. E i padri subito rispondono, non c'è nulla di più femminile dell'apertura sul costato del Cristo sulla croce, perché come la donna genera nel sangue e nell'acqua i propri figli, nel costato aperto del Cristo vi è il femminile della donna che genera i figli nel sangue e nell'acqua. Un'immagine di femminilità forte. L'apertura del costato che richiama l'apertura del costato per la creazione di Eva. Quindi il femminile del Cristo è nel suo costato aperto che richiama il femminile della donna, comprendete? Un parto più che cesareo, un'apertura che non si chiude, perché dopo la risurrezione quel costato resterà aperto come immagine del femminile della donna. È chiaro, sì, come immagine della femminilità della donna, nel senso più fisico del termine. Un costato aperto dal quale esce sangue ed acqua nella generazione della Chiesa che resta aperto a rappresentare il mistero della femminilità che genera la vita. Allora, c'è un'immagine di creazione che viene richiamata lì. Perché Giovanni usa l'immagine della luce e delle tenebre? Perché Giovanni usa l'immagine dell'acqua? E poi c'è anche un'immagine di terra. Anche la terra ha a che fare con Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è legato intimamente al mistero della terra. C'è un'immagine di creazione che è richiamata da un atto che Gesù fa prendendo la terra, non solo una volta. Prende la terra, sputa e fa il fango. E apre gli occhi con il fango. Apre gli occhi con il fango perché? È perché anche la terra, no? È immagine del Cristo che è venuto ad aprire gli occhi agli uomini. Il fango, nuovo Adamo, no? Cristo ha contatto con la terra in questa novità. Le immagini che Giovanni usa sono tutte immagini chiare nel contesto ebraico. Gesù è la luce, perché? Perché è prima del tempo. È prima del tempo. Gesù è l'acqua viva, perché? È perché è prima del tempo. E tutto l'universo è stato concepito nell'acqua viva del Cristo. Sono venuto a rigenerare l'universo da una ferita aperta in un costato, come vi ho generati, come dalla mia acqua, dall'acqua che sono io, foste creati all'inizio della creazione, così in questa stessa acqua sarete rigenerati, prima ai piedi della croce e poi nell'acqua del battesimo, che rappresenta in maniera eminente il grembo della Chiesa nella quale vengono generati nuove creature, non figli di Dio diversi da altri, ma nuove creature. Vi è una creaturalità nuova che viene acquisita da questo segno dell'acqua, perché l'acqua era prima che il mondo fosse creato. Cosa?
Per favore, dal microfono.
Non figli di Dio, perché la filialità, noi diventiamo figli di Dio nel momento in cui veniamo generati. La filialità non la acquisiamo nel battesimo. Tutte le creature sono figlie di Dio. Tanto che Francesco arriverà a dire fratello Sole e sorella Luna. per togliere queste distinzioni tra creatura e figli, che erano una grande cretinata e non solo sono diventate pure la giustificazione per fare del male. Abbiamo giustificato le guerre con questa idea che noi siamo figli e gli altri non lo erano. Abbiamo. No, avete, Gesù, assumite le responsabilità. Allora, abbiamo giustificato le guerre in virtù di questa cosa. E invece è qui che viene il bello, nel versetto 14 del prologo. Il Verbo si è fatto carne, e nella carne del Verbo siamo diventati tutti figli. Quindi la filialità non è legata al battesimo, ma è legata alla carne. Il battesimo è l'immagine di... Il battesimo è il segno di coloro ai quali si aprono gli occhi per vedere il mistero nel quale già vivono, non un mistero che realizziamo noi, anche perché noi sappiamo che il battesimo non è garanzia di salvezza. Che cosa significa? Che non è perché sono battezzato vado direttamente in paradiso, questa sarebbe un'assurdità. Lo abbiamo detto, l'abbiamo pensato per un breve tempo, l'abbiamo pure immaginato, ma non è così. E abbiamo fatto anche cose assurde, bisognava battezzare subito, perché se il bambino poi moriva, non andava in paradiso. Poi Papa Ratzinger ha dovuto correggere, ha corretto lui questa cosa. Se l'avesse fatto Papa Francesco sarebbe uscita, avrebbero detto che era un eretico. L'ha fatto Benedetto XVI, andava bene. Ma Papa Benedetto XVI ha dovuto dire una cosa. Attenzione, noi non battezziamo per la morte, noi battezziamo per la vita. Significa che il battesimo non è un segno che viene dato a uno che deve morire perché si deve salvare. Il battesimo viene dato come segno di grazia a chi, vivendo, deve mettere in pratica ciò che ha ricevuto. Ma è una chiamata ed una vocazione, non è una garanzia, mentre invece veniva vissuto come una garanzia. Per cui se il bambino moriva senza battesimo, andava nel limbo. È come si battezzano i morti. Si battezza per la vita, non per la morte. Perché non si battezza per la morte, ma per la vita. Il battesimo è un segno che deve essere vissuto, perché di per sé non è garanzia di salvezza. Allora, nella carne di Cristo siamo tutti figli di Dio. Tutti. E non c'è una carne, c'è la carne di Cristo. E questo è il passaggio che dice Giovanni e sul quale Giovanni vuole che noi prestiamo attenzione. Gesù è nato a Betlemme, è stato posto in una mangiatoia perché non c'era posto nell'albergo. Tutto vero, ma concentrate l'attenzione sul mistero dell'incarnazione. Perché l'incarnazione è il mistero che ancora ad oggi suscita più scandalo. Tutti noi siamo diventati carne di Dio e Dio è diventato uno di noi. Questa è la verità che appiana completamente ogni tipo di dualismo. Il cielo e la terra, il cielo si è fatto terra e la terra è diventata cielo. Perché il cielo si è incarnato e la carne è diventata cielo. Non c'è più la distinzione dei due piani, ma si entra direttamente nel mistero della carne di Cristo, che è un mistero che ha creato scalpore sin dall'inizio della Chiesa, e abbiamo finito. Questa frase già l'ho detta, ma la ripeterò fino all'ossessione. Devo morire con questa frase ripetendola. Quando fu fatto il primo concilio della Chiesa, la dottrina sull'incarnazione non volevano fosse accettata. L'arianesimo, che non accettava l'incarnazione, era una dottrina pagana che non accettava l'incarnazione, era la dottrina più diffusa e più sostenuta dall'impero. Tant'è vero che Costantino morirà e morirà ariano, perché l'imperatore non voleva questa dottrina. La dottrina dell'incarnazione era una dottrina considerata malata. Perché la dottrina dell'incarnazione? Quindi il sostenitore acerrimo della dottrina dell'incarnazione era Atanasio. Atanasio diceva, Atanasio era uno dei partecipanti più attivi al concilio di Nicea, ma fu esiliato 5 volte durante il concilio, e poté parlare una volta durante il concilio molto brevemente, perché gli ordini erano: tenete Atanasio lontano dal concilio. Perché Atanasio doveva essere tenuto lontano dal concilio? Perché c'erano delle dispute filosofiche su quale termine dobbiamo utilizzare per dire che il figlio è della stessa sostanza del padre. Homoousios, homoousios, vari termini filosofici. Atanasio a un certo punto interviene e scrive in una lettera poi questo passaggio, dice: scegliete la parola che volete, non ce la facciamo più, scegliete il termine che volete, purché il popolo di Dio sappia e comprenda che la sua carne è la nostra carne, e questo ci basta. Questa è la frase fondamentale, che ripeterò fino all'ossessione. Questo è sufficiente. Il resto, dite quello che volete voi, scegliete homoousios, homoousios. Anche Atanasio a un certo punto cede, infatti il termine homoousios non è atanasiano, lui non si pronuncia in maniera esclusiva nei confronti di un termine. La dottrina, questa dottrina, era attaccata e rifiutata dall'impero, perché il problema dell'impero era: se tutti gli uomini sono carne di Cristo, e Cristo è carne di ogni uomo, e Dio si è fatto carne di ogni uomo, come giustifichiamo la dinastia, l'impero, il potere di uno sui molti? Non ha più senso nulla di tutto questo. E difatti Costantino sceglie il battesimo ariano, si fa battezzare in punto di morte ma da un vescovo ariano. Perché l'arianesimo diceva: Gesù Cristo non è Dio che si è fatto carne, è un angelo, una semicreatura che si è fatta carne. Perché Dio non è diventato carne e non è diventato ogni carne, negando apertamente però un passaggio che è chiaro nel prologo di Giovanni. Perché il prologo di Giovanni è abbastanza chiaro: il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare dentro di noi. Allora questo passaggio però è il passaggio più critico. Perché se noi siamo carne di Cristo e Cristo è carne nostra, ogni potere totalitario è assolutamente inaccettabile. Ed è anche una rivoluzione di ordine politico, non è solo una rivoluzione di ordine teologico. E quindi questo è il problema. Ed Atanasio inserisce un passaggio, lo vedremo bene magari per la prossima volta per il Natale. Atanasio inserisce un passaggio che sarà ripreso, che era già stato inserito nel Credo da Ippolito Romano. Quando dite si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, abbiamo fatto un po' tardi, Gianni ha ragione. Allora, si è fatto carne e è venuto ad abitare in mezzo a noi, chinate la testa. E noi come l'abbiamo interpretato? Chinate la testa. Fate la riverenza alla Madonna probabilmente, perché là si menziona la Madonna, si è fatto carne per il grembo della Vergine Maria e si è fatto uomo. Invece Atanasio dopo e Ippolito Romano prima dicono che nel momento del credo in cui si dice si è fatto carne, bisogna chinare la testa e guardarsi, perché quella carne è proprio la tua. E perciò abbiamo portato avanti questa dottrina dell'abbassare la testa, solo che noi chiniamo il capo per rispetto, invece serviva per guardarsi, per dire quella carne è proprio la tua carne, non è un'altra carne, perché tu sei carne di Dio e Dio è la tua carne.
Quante volte l'ha spiegato la Chiesa?
Parecchie. Va bene, abbiamo finito.